Roberta Altobelli per Stoccolma a Roma dal Festival delle Scienze. Sono con Telmo Pievani, professore di filosofia delle scienze biologiche e di antropologia presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. 55 anni fa, nel 60, Willard Frank Libby riceveva il premio Nobel per la chimica per aver messo a punto la tecnica del carbonio 14. Quanto ha influito sullo studio dell'evoluzione avere a disposizione un metodo di datazione assoluta?
È stata una rivoluzione metodologica. È stato forse il momento in cui l'antropologia fisica, la ricostruzione dell'evoluzione della storia naturale, a quel tempo si diceva dell'uomo, dell'ominazione, oggi si usa il plurale, delle specie umane, delle tante specie umane, è entrata nella fase veramente tecnologica e quantitativa, perché con queste datazioni assolute abbiamo potuto tarare in un modo molto più preciso le grandi epoche, le grandi fasi dell'evoluzione umana. Abbiamo potuto fare degli studi comparativi con altre specie, con altre storie filogenetiche, e questo ha cambiato tutto e ha poi avuto come corrispettivo l'altro grande step venuto poi 25-30 anni dopo, invece, con le datazioni molecolari e con le comparazioni molecolari. Orologio molecolare e carbonio 14 sono state le due grandi rivoluzioni tecnologiche del secolo scorso nella mia disciplina.
Infatti vogliamo ricordare poi che il DNA è stato un altro fondamentale step, anche ha portato alla vittoria anche diversi Nobel, da Watson e Crick nel 62 a Mullis che nel 93 con la PCR, che è poi un'invenzione fondamentale che ha rivoluzionato l'analisi degli acidi nucleici. Quindi il DNA mitocondriale nell'antropologia è fondamentale.
A metà degli anni 80 succede che ci si accorge, già con studi, una rivoluzione preceduta dai lavori di Alan Wilson, che poi purtroppo muore molto giovane, ma avrebbe meritato anche lui premi altissimi, si scopre questa intuizione fantastica che tu, misurando, quantificando il numero di mutazioni che si sviluppano in due linee divergenti, in due linee evolutive divergenti, riesci a misurare il tempo e il luogo in cui è vissuto il loro antenato comune. Sul tempo già è stato molto difficile, ma addirittura oggi riusciamo addirittura a capire il luogo in cui dovrebbe essere vissuto l'antenato comune tra due linee attuali, e quindi si è scoperto che queste mutazioni sostanzialmente sono come un ticchettio che regolarmente misura il tempo. Poi oggi questi orologi sono stati tarati in modo molto più preciso, si fanno orologi specifici su alcuni gruppi di animali perché abbiamo visto che i tassi di mutazione non sono poi così esattamente regolari, quindi è una tecnica ancora in corso di affinamento, però è la prima volta che si riusciva a fare questo lavoro. Ciò che è stato secondo me fondamentale è che queste tecniche di orologio molecolare sono state prima applicate su filogenesi molto larghe, quindi esseri umani e mammiferi più o meno distanti da noi, quindi con datazioni molto grossolane, anche se significative. La grande intuizione è stata quella di poter applicare attraverso il DNA mitocondriale, che è un soggetto particolarmente efficace per questo, perché è un DNA residuale, piccolino, poche migliaia di basi, con un tasso di mutazione regolare e quindi è un buon orologio. Ha dei limiti, ma è comunque un buon orologio. Di applicarlo addirittura alle popolazioni umane e quindi con i lavori già di Wilson, poi di Cavalli Sforza, di tutti questi, di Stoneking, di questi, e oggi di Svante Paabo, di questi antropologi molecolari del Max Planck di Lipsia, si riesce addirittura a essere così raffinati in questi calcoli che tu puoi ricostruire i gradi di parentela e l'albero di discendenza anche all'interno di una specie, la nostra, tra una popolazione e l'altra, e questo è stato un altro grande cambiamento tecnologico.
E un'ultima domanda che vuole essere un po' una provocazione. Charles Darwin non ha mai vinto il Nobel perché non si assegnano Nobel postumi e lui è morto prima del primo premio Nobel, che è stato assegnato nel 1901. Però nel 1927 Henri Bergson vince il premio Nobel per la letteratura con L'evoluzione creatrice, che è un titolo che è un po' un ossimoro.
Sì, esatto, è vero. Beh, ma sai, questo dipende dalle contingenze storiche del Nobel, quindi un Nobel evoluzionistico è molto difficile che ci sia, perché deve avere delle attinenze o di tipo biochimico e allora andare nella chimica, o di tipo medico e allora andare nella fisiologia e nella medicina. Quindi è una situazione particolare, così come non c'è quello della matematica, voglio dire, quindi, e ci sono comunque altri premi altrettanto, importanti in quelle altre discipline che non hanno il Nobel. E questo è un po' un cruccio, secondo me, perché Nobel evoluzionistici, voglio dire, sì, possiamo considerare quello di Lorenz e di Tinbergen, per esempio, oppure altri appunto di tipo biochimico. Sarebbe bello invece che ce ne fossero di più, perché le grandi scoperte di ricerca pura evoluzionistica sono quelle scoperte che hanno dato una cornice di riferimento a tutte le scienze della vita. Quindi questa focalizzazione molto stretta, medicina, fisiologia, chimica, fisica, eccetera, non rispecchia probabilmente un secolo dopo qual è la vera, articolazione delle discipline scientifiche oggi.
Grazie a Telmo Pievani, filosofo della scienza, tra i protagonisti del Festival delle Scienze di Roma.